Da più di 5 mesi ormai ogni discussione di politica, sia internazionale che interna, passa per forza di cose da Gaza. Nessuna guerra, nemmeno quella in Ucraina, ha creato tanto sconquasso nella nostra opinione pubblica. Tante liti, tanto livore, tanta rabbia, tanta paura. Come se, dopo avere quasi del tutto ignorato la faccenda per decenni, anche l'Occidente si fosse reso conto della situazione terribile di chi vive nella striscia di Gaza e allo stesso tempo della ferocia invasata dei miliziani di Hamas. Il ciclo continuo di notizie atroci che arrivano ogni giorno da laggiù certo non aiuta a sedare gli animi. Il bilancio delle vittime è di almeno 30.000 morti, molti dei quali sono bambini. A questi bisogna aggiungere i dispersi, le persone ferite o mutilate che è impossibile curare e quelli rimasti senza né cibo, né acqua, né casa. Eppure, nonostante questo pesantissimo bilancio, la fine della guerra non sembra vicina. Anzi, persino far arrivare aiuti umanitari è diventato complicato, tanto complicato che gli Stati Uniti hanno deciso di costruire un porto galleggiante per far arrivare cibo e medicine. A 5 mesi dall'inizio della guerra e con questo pesantissimo bilancio, però nessuno capisce bene cosa e come potrebbe far finire questa guerra terribile. Ma forse qualcosa c'è, e non è la voglia di pace, ma i soldi. I soldi che Israele sta pian piano terminando. Sono Guido Brera e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Se si guarda la storia economica di Israele, si nota che i bilanci dello Stato hanno sempre avuto a cuore due particolari aspetti della vita pubblica: lo Stato sociale, generoso e ben finanziato, e l'esercito, tra i più ricchi e attrezzati del mondo. La guerra scoppiata il 7 ottobre però ha cambiato tutto. Israele si è trovato all'improvviso più povero, nella condizione di dover affrontare spese enormi e soprattutto impreviste. Si stima che la guerra costi circa 269 milioni di dollari al giorno. Ma a queste pesantissime spese militari occorre aggiungere anche quelle per l'assistenza alle famiglie delle vittime e degli sfollati del 7 ottobre e quelle per i riservisti. Il tutto in un contesto di grandissima contrazione dell'economia del paese che nel giro di pochi mesi si è ridotta di circa un quinto. Questo è successo perché una buona parte della sua forza lavoro adesso è al fronte, perché alcuni settori come turismo ed edilizia sono totalmente fermi. E così, nello stesso momento, il governo di Netanyahu ha dovuto fronteggiare la crescita repentina e verticale di entrambi i due principali filoni di spesa israeliani, l'assistenza sociale e la difesa. E ora il governo in carica in Israele ha solo due possibilità. Può aumentare le imposte, ma in questo momento non sembra proprio la soluzione migliore. Oppure può aumentare il debito pubblico, e in effetti il governo sembra aver scelto questa seconda possibilità. Infatti, se a ottobre il debito pubblico di Israele era di circa il 60% del PIL, ovvero il prodotto interno lordo, ora si stima che potrebbe arrivare al 75% nel giro di pochi mesi. Solo pochi giorni fa la prima vendita di titoli di Stato israeliani dopo il 7 ottobre ha raccolto sul mercato circa 8 miliardi. Solo che la strada del debito non piace a tutti, anzi, anche dentro al governo israeliano c'è chi la ritiene pericolosa e tossica per l'economia del paese, soprattutto pensando al domani. Si teme, cioè, che a guerra finita il paese possa entrare in una spirale di alta tassazione, contrazione della crescita e fuga all'estero delle grandi aziende digitali, con conseguente crisi dell'occupazione e della natalità. Così, per cercare di scongiurare questa ipotesi, pochi giorni fa il gabinetto di guerra guidato da Netanyahu ha annunciato un qualcosa di storico, un qualcosa che non era mai avvenuta negli ultimi 70 anni, ovvero si taglieranno le spese sociali e aumenteranno le spese militari. Ovviamente c'è un problema. Questi tagli non serviranno solo a finanziare la crescita della spesa per le forze armate, ma anche a sostenere le attività dei coloni in Cisgiordania e le scuole religiose dove gli adolescenti studiano la Torah. Insomma, un'altra vittoria del ministro della sicurezza di estrema destra Ben-Gvir, a cui è seguita, ovviamente, un'altra ferma opposizione del centrista Benny Gantz.
Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz. Condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Luciana Grosso. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. La producer è Monica De Benedictis.